Come sa chi ci ascolta spesso su queste frequenze, nella prima parte del programma ci piace allargare il circolo dei lettori dei giornali ad amici, a colleghi, a persone che insomma che come noi seguono,
attenti al quotidiano,
sì,
e
che
non
seguono
solo
il quotidiano magari da un'angolazione particolare. Lo facciamo spesso con Francesca Mulas, che è in linea con noi. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao Francesca.
Francesca, oltre a essere tra l'altro una combattiva consigliera comunale cagliaritana, è una giornalista, è un'archeologa, infatti poi ti voglio interrogare anche sull'evento settimanale di questo...
Parliamo del mito di Atlantide.
Di questa puntata, dai, su Atlantide, però volevo partire con te parlando di altro. Tu mi hai detto che hai seguito con particolare interesse il discorso che ieri Mattarella ha fatto parlando all'assemblea dell'ANCI.
Sì, ieri c'è stata la nuova edizione dell'assemblea ANCI, che si tiene ogni anno da una quarantina d'anni, e mi è piaciuto particolarmente il discorso di Mattarella, perché secondo me è stato il primo, l'unico rappresentante delle istituzioni che ha parlato finalmente di unità. Perché noi stiamo vedendo davvero una passerella di politici, di uomini, delle amministrazioni che non fanno altro che invitare i singoli, che richiamano la responsabilità individuale. Mattarella per la prima volta ha parlato di tutti insieme, ha parlato di cercare di evitare un tutti contro tutti, un scaricare le responsabilità sugli altri. Finalmente appunto ha parlato di coesione, di...
Ti sento molto disturbata.
C'è un microfono che sbatte,
sì,
da qualche parte.
Sì, c'è un microfono che sbatte da qualche parte.
Ok. Vediamo allora, se così va meglio, no, insomma, proviamo.
Così va meglio. L'ha fatto in un giorno Mattarella molto particolare, cioè il giorno in cui tra l'altro dalle regioni è arrivato un documento, sì, all'unanimità, che però mette in discussione pesantemente i criteri studiati dal governo e dal ministero per stabilire le zone gialle, arancioni e rosse, come ricordavamo, e arriva alla fine di un periodo, di una settimana molto tormentata, con contrasti, con regioni che si sono mosse in ordine sparso. Per la verità i comuni in questa fase io li ho visti come un pilastro della nostra democrazia, cioè fino adesso i sindaci sono stati un momento importante di presenza. Spesso i sindaci si sono arrabbiati con le regioni e con le ATS, per esempio, che non comunicano in tempo i dati dei positivi. Ne abbiamo avuto un caso anche qua in Sardegna.
Sì, esatto. Tornando all'assemblea dell'ANCI, quest'anno si chiama l'Italia al posto dei sindaci, ed è secondo me un punto molto importante, perché sui sindaci spesso si scarica tutta la responsabilità, quando in realtà bisognerebbe proprio pensare a sinergie. Questo punto dei numeri che non vengono comunicati direttamente è un punto molto importante nella gestione della pandemia. Insomma, lo lamentano tutti i sindaci, il fatto che non riescono ad avere contezza immediata dei contagi che hanno nei loro stessi territori, e magari riescono ad apprendere queste notizie dai giornali stessi, quindi...
Sì, o dai parenti o dalle persone per le vie brevi, diciamo, che nei paesi funzionano.
Diciamo che c'è una ricostruzione un po', una ricostruzione molto farraginosa da questo punto di vista. No, si mettono insieme tanti piccoli tasselli, ma poi alla fine l'insieme non sempre lo si riesce a vedere.
Però
bene,
se tu non hai l'elemento, se tu non hai il dato scientifico, la conferma dell'esito del tampone di quelle persone nel paese che sono, diciamo, a rischio, non sei in grado neanche di mettere in atto tutte quelle misure che servono a contenere il focolaio. Il focolaio in 5-6 giorni, non parliamo poi di settimane, quando i ritardi sono effettivamente molto lunghi, diventa una cosa ingestibile poi alla fine.
Eh certo, ma poi non si riesce neanche a tranquillizzare la popolazione, che magari sente di ipotetici casi, non ha la certezza e quindi si spaventa ancora di più. Quindi questo secondo me è uno dei punti importanti nella gestione di questa pandemia.
Da questo punto di vista Mattarella non è la prima volta che fa un richiamo di questo tipo, un richiamo all'unità, un richiamo alla coesione, che da una parte sembra rivolto alle istituzioni, quindi ai governatori, ai comuni e quant'altro, però dall'altra ci sono anche i partiti,
certo,
che sono parecchio, parecchio litigiosi, parecchio divisi, non si riescono a trovare sui temi più importanti. Pensi che questo ennesimo appello verrà finalmente recepito?
Ma più che penso è una speranza la mia, perché veramente non se ne può più di vedere maggioranza e opposizioni che litigano sulla gestione dell'emergenza. Insomma, sarebbe ora che finalmente si sedessero tutti insieme a ragionare in maniera costruttiva, non più soltanto stare sulle barricate e portare avanti ciascuno le proprie posizioni.
Sì, tra l'altro c'è stato un richiamo preciso di Mattarella ieri ad abbandonare posizioni di conflitto e di contrasto utilitaristico, cioè spinto solo da ragioni di
politiche,
ideologica e a lavorare tutti insieme per la stessa
cosa. Infatti io volevo chiedere a Francesca se a Cagliari come funziona Cagliari, se c'è un minimo di coesione, se c'è dialogo, oppure come dire, la maggioranza va per la sua strada su questi argomenti.
Ma guarda, vorrei ricordare che noi abbiamo proposto un dibattito sulla sanità. È vero che la sanità locale non dipende dal comune di Cagliari, però già avere un confronto, ecco, a più livelli non sarebbe male a Cagliari, principale città della Sardegna, e questo dibattito è rimandato da settimane, quindi...
Sì, tra l'altro ieri c'è stata un'interrogazione credo di Rita Polo, con la quale parleremo nella seconda parte della trasmissione, proprio sul tema dei presidi sanitari e dell'assistenza nelle case famiglia, nei luoghi dove, insomma, nelle RSA cittadine, dove veramente c'è anche una difficoltà di dialogo addirittura tra comune e regione, che pure, diciamo, parlano la stessa lingua in termini politici, però evidentemente le cose non stanno funzionando tanto bene neppure da noi, anche se i dati di Cagliari città, vedevo ieri il dato che è stato diffuso proprio da voi, consiglio comunale, parla di 700 persone positive, addirittura mi ha sorpreso molto il dato dei ricoverati, soltanto 20 ricoverati, non so se sia un dato da prendere con le molle oppure
soltanto tra virgolette, sono comunque tanti, è vero che stanno leggermente diminuendo i nuovi positivi, però sono comunque dati molto alti, e già più alti di quelli che avevamo ad aprile.
Sì, certo, molto più alti di quelli che avevamo in passato, però comunque rispetto allo scenario generale della Sardegna, basta fare due conti, siamo intorno a un indice di contagio del 15%, se a Cagliari ci sono 700 persone positive almeno registrate presso l'ATS, poi magari ce ne sono tante a casa che se lo stanno facendo in silenzio, ma mi risulta difficile che non vengano censite, perché almeno il medico di famiglia lo devi avvisare se hai sintomi.
Però 600 su 150.000
abitanti non sono tantissimi, così come sono pochi i 21 ricoverati, quindi mi viene da dire che Cagliari in questo momento in Sardegna è diciamo una zona meno colpita di altre. Vuol dire che i cagliaritani, l'ha detto credo anche il sindaco ieri in consiglio comunale, si stanno comportando meglio di altri concittadini.
Sì, è vero, fortunatamente, come dicevi tu, il sindaco sta iniziando a comunicare da qualche settimana i numeri di questi contagi e anche a invitare al senso di responsabilità. Secondo me è una cosa molto positiva quello di essere sempre trasparenti e chiari nelle informazioni. Questo dato ci conforta, è vero, perché abbiamo un numero di contagi leggermente più basso
della media regionale, che è già più bassa di quella nazionale. Sì. Però non ci facciamo illusione, continuiamo a tenere, diciamo, questo comportamento, che è quello che fino adesso ci sta dando ragione. Francesca, spostiamoci all'altra tua grande passione, oltre alla politica e al giornalismo, ed è l'archeologia.
Ah, sì.
Hai seguito la famosa puntata di Sapiens, nel quale è stata ricostruita un po' la storia della Sardegna, partendo da questa teoria, perché di fatto si tratta di una teoria molto suggestiva e molto bella.
La Sardegna come Atlantide,
sì,
seguendo il mito platonico alla fine, no?
Allora, no, non l'ho seguita, devo essere sincera, ma è una storia che conosco molto bene,
sì, certo,
perché l'hanno diffusa già da 15 anni ormai, il primo libro di Sergio Frau che racconta questa teoria del 2005, l'ho letto all'epoca, l'ho seguito anche dopo.
Ti affascina questa teoria o sei scettica?
No, sono molto scettica, come tutti gli archeologi,
la
credo,
leva di
perché,
Liliu,
ma non per una presa di posizione, spesso ci dicono voi vi arroccate nei vostri titoli. No, è semplicemente perché chi ha studiato archeologia,
sì,
va intanto a cercare le prove di quello che dice, cioè tutte le teorie possono essere belle, affascinanti e suggestive, però poi devi trovare le prove.
Certo.
E in questa teoria di prove scientifiche non ce ne sono, ci sono tanti indizi, ci sono tanti bei suggerimenti, però prove non ce ne sono.
A me affascinava soprattutto nell'ultima parte, quando si andavano a cercare appunto queste benedette prove dell'arrivo di questa onda, di questo cataclisma che avrebbe sommerso, diciamo, i nuraghe della fascia costiera, diciamo, quelli più vicini al mare. Effettivamente dai rilievi fatti con i droni in centinaia di siti nuragici si vede che sono in buona parte sommersi dal fango, e mi ha incuriosito molto che in tanti anni non si fossero fatti dei carotaggi per scoprire se quel fango è fango, diciamo, portato lì dal vento, o se è fango che è arrivato dal mare, e questo basta un carotaggio fatto, insomma, come Dio comanda, e si scopre.
Ma tutti gli scavi che sono stati fatti, dove ci sono state le risorse? Perché non dimentichiamo che qualsiasi analisi ha bisogno di tanti
certo,
soldi, di un progetto, quindi non basta andare lì e prendere un campione, ecco. tutte queste analisi non hanno rivelato, non hanno provato che questo fango sia arrivato dal mare. E tra l'altro uno tsunami di questa entità che arriva fino dal Mediterraneo fino a Barumi dovrebbe aver lasciato tracce molto consistenti del suo passaggio in tutta la Sardegna e in tutto il Mediterraneo.
Tu dici non solo sui nuraghe ma anche su altre...
Esatto, non solo sui nuraghe ma anche sul resto. Quindi certo. Io continuo a dire una teoria, un'ipotesi molto suggestiva, però prove dopo 15 anni Sergio Fravo ancora non le ha portate, nessun archeologo le ha mai trovate facendo le sue indagini.
Fatto sta che questa archeologia raccontata un po', fammi dire, un po' tipo il Trono di Spade, alla fine c'erano questi inserti di fiction perché veniva messa in parallela la storia della Sardegna con quella di Santorini, dove invece un evento catastrofico c'è stato veramente, ha segnato la fine della civiltà minoica, di tutta quella fase là. Quindi c'erano questi montaggi paralleli con queste scene invece ambientate a Santorini e a Creta, che sembravano tratte appunto da una serie televisiva, però questa narrazione diciamo acchiappa, tant'è vero che un sacco di gente ha detto ma che bella questa storia della Sardegna raccontata in questo modo. Tu sei scettica su questo modo di raccontare l'archeologia?
No, sul modo di raccontare assolutamente, anzi credo che oggi tra droni e tecnologie e modi per raccontare bene la nostra civiltà ne abbiamo tanti. Penso per esempio a Avila Nova Forum, nel museo c'è una bellissima ricostruzione in 3D del nuraghe, quindi sì, benissimo questo tipo di ricostruzione che cerca anche di farci immergere nella realtà del tempo, però attenzione appunto a non mischiare la ricostruzione con le suggestioni.
Però è anche vero che insomma i soldi sono stati, i soldi investiti negli scavi archeologici, io al di là dei nuraghi penso anche al discorso di Monti Prama, dove ancora siamo all'anno meno zero, alla fine sappiamo ancora poco. Diciamo che secondo me queste idee, queste suggestioni, questi ragionamenti, oggi per esempio l'Unione fa un'altra pagina, Tozzi ci dice cari sardi ragioniamoci insieme, comunque ci sono degli spunti anche lì, degli spunti storici, perché poi non è completamente inventata, non è Sergio Frau che si è inventato sta roba, è Platone che per la prima volta parla di questa ipotesi e fa presagire che la nostra isola potesse essere appunto questa Atlantide. Se veramente avessimo una grande campagna di scavi, probabilmente, non dico che arriveremo subito alla verità, ma certamente potremo quantomeno sognare in maniera un po' più concreta, perché poi la gente piace tutto questo.
Sì, è vero, però tutto questo dipende anche da grandi disponibilità finanziarie, perché davvero finanziare una campagna di scavo è un'operazione costosissima, quindi ben venga se si spinge sulle istituzioni perché portino soldi e risorse nella Sardegna.
Beh, io penso
diciamo che negli ultimi anni stanno smantellando le soprintendenze, quindi ci sono sempre meno persone e meno strumenti per portare avanti le campagne di scavo in Sardegna. Puntiamo su quello, va bene la comunicazione, però pensiamo anche alle persone che lavorano e che magari stanno lavorando in condizioni precarie, o ai tantissimi laureati che non hanno modo di impegnarsi sul territorio. Puntiamo su quello più che sul cercare prove di teorie suggestive.
Beh, secondo me la storia vive di miti e i miti servono a spingere avanti il pensiero e a, diciamo, a generare anche emozioni, a generare interesse nel pubblico, e l'interesse genera turismo, nel nostro caso genera interesse per la Sardegna. Mi piacerebbe se per esempio una parte importante anche del Recovery Fund, se mai arriverà, venisse destinata proprio a campagne di scavi per riportare alla luce una storia millenaria straordinaria che la nostra isola e tutta l'Italia, ma voglio dire tutta l'Europa sicuramente ha e può valorizzare molto questo nostro continente. Per cui io penso che insomma benvengano queste storie e benvengano soprattutto le risorse per poter dare impulso alle attività di scavo. Cioè,
pensiamo sì, assolutamente. Posso giusto ricordare che attualmente esistono tantissime persone che fanno divulgazione seria e fatta molto bene. Ci sono associazioni che organizzano piccoli festival che magari non hanno grande rilievo sui media, non arrivano in televisione, ecco, però fanno davvero un ottimo lavoro per far conoscere la nostra cultura, quindi cerchiamo di dare spazio anche a loro, di puntare la nostra attenzione su queste realtà che sono davvero molto utili nella conoscenza della storia della Sardegna.
Sì, questo è verissimo, sta nascendo diciamo non solo un sapere diffuso ma anche una capacità diffusa di raccontare e di coinvolgere anche per esempio i turisti, stanno nascendo società, piccole associazioni di guide che è molto preparate, che portano la gente a visitare i siti, quindi
serve tutto, serve da quel tutto, punto di vista. No, ma ha ragione anche Francesca sul discorso economico, cioè se pensiamo ai milioni di euro buttati per la zona industriale di Ottana, adesso faccio un esempio su tutti, ma sì, è un emblema, no, di tutto quello che si è buttato
le
via,
le
voglia quanto avremmo scavato in Sardegna. E tra l'altro con quei soldi non abbiamo
per un'economia sana.
Non abbiamo prodotto nulla,
per
non abbiamo prodotto
sana.
Nulla, esatto.
Francesca, ti ringraziamo per essere stata con noi, come al solito un piacere chiacchierare insieme. Ci vediamo la settimana prossima.
Certo, ciao. Molto volentieri.
Un abbraccio
a tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao.